Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 10 febbraio del 2025. Ogni tanto dico 2025 in maniera tale, cari commensali, che fra 10 anni mi ricordo che questa con il pullover salmone è una rassegna stampa del 25, perché ne vedo alcune del passato che non so di che anno siano, 23, 18, 20, insomma un bel casino. Mazzei, auguri Nicola, non so di che cosa, però io accetto sempre gli auguri. Bravo Mario. Florimonte, buongiorno Nicola. Ma l'onorificenza a Tita quando la revocano nella giornata del ricordo? Bisognerebbe ricordare 300.000 italiani che furono cacciati a calci nel sedere e pen di peggio dai territori italiani, dall'Istria, dalla Dalmazia. E non solo, da Ragusa, che oggi è Dubrovnik, mi sembra che Missoni fosse proprio di Ragusa, città pazzesca, da Zara, insomma, è una storia che in realtà, piano piano, da quando è stata istituita la giornata, del ricordo del 2004, effettivamente un po' la stiamo ricordando di più, anche se nei limiti, del possibile. A quella giornata poi si associa anche i crimini titini, quelli delle foibe, che tutti quanti fingono di dimenticare. Oggi però parto con Trump e Putin, perché ci sarebbe stata una telefonata del presidente degli Stati Uniti al presidente russo. Si sono sentiti, si sono parlati, avrebbero detto, Putin avrebbe detto, secondo quello che dice Trump, avrebbe detto che anche lui vuole terminare la guerra, però il punto non è terminare la guerra, tutti vogliono terminare la guerra, è del tutto evidente che il problema è come terminarla questa diavolo di guerra, con quali criteri, con quali territori occupati, con quali territori mollati. La cosa fondamentale è che il Cremlino, peraltro, come spiega bene un pezzo di Repubblica, non conferma e non però smentisce la telefonata che ci sarebbe stata tra i due, ma il vero attore mancante, qui veramente mi si nota di più se non ci sono, sono gli europei e l'Europa che fanno un consiglio, mi sembra mercoledì, in cui si vedono a Parigi i ministri degli esteri d'Italia, Spagna, Polonia, Francia, Germania e mi sono dimenticato qualcuno, penso di no, 5-6 paesi dei 27, però il punto che siamo 27 è che quando tu tieni fuori uno si offende, non si capisce che cosa c'entrino, ma il punto che mi è più interessato rispetto a questa allergia, a questa Europa che manca, è che lì c'è tutto un tema non soltanto di pacificazione in Ucraina, ma di ricostruzione, cioè di business. Io non ho un'idea materialista storica della storia, appunto, e quindi che sono i fattori economici che determinano la storia e lo spirito dei popoli. Però obiettivamente gli interessi economici dietro la ricostruzione sia della Riviera di Gaza, sia della Riviera di Kiev, vabbè, insomma, o di Odessa ci sono, è inutile che facciamo finta che non ci siano. E quindi l'Europa è molto preoccupata che la pace non solo venga gestita dagli americani, ma è la ricostruzione, perché vedete, se solo la pace fosse gestita dagli americani, chi se ne frega, chiunque porti la pace meglio è. Si può anche svegliare Francesco Franceschino e dire: adesso sono riuscito a far fare la pace tra ucraini e russi. Bravo, applauso, bravo, complimenti. Il problema è se che sono le sue imprese che vanno a ricostruire l'Ucraina con i soldi boh di chi, quel territorio che ovviamente interessano mezzo mondo, non solo imprese di costruzioni, di elettricità, di idraulica, di ingegneria, di ponti, di navi, di infrastrutture, tutto c'è un business della Madonna. È come se ti dicono: tu c'hai 500.000 metri quadri da rigenerare. E noi impazziamo per rigenerare un quartiere di Milano dove c'è il decreto Salva Milano ancora bloccato. Immaginatevi voi che voi è via libera a tutte le imprese del mondo per rigenerare l'Ucraina con i soldi pubblici. Beh, voi potete immaginare che appetiti ci possono essere. E beh, insomma, chiunque faccia questa pace è poi quello che è in pole position per la ricostruzione. E c'è un altro elemento di giornata interessante, è quella foto che Trump pubblica con tutti i pastori, quello con la mano così. Ecco, se voi mi vedrete mai con una foto di quel tipo, abbattetemi, abbattetemi. Io non sono un presidente degli Stati Uniti, non sono nessuno, ovviamente, però l'idea della sacralità della meditazione, della preghiera, pubblicata in quella maniera, secondo me è oscena, è banalmente oscena. Cioè si medita e si prega, soprattutto si prega, si medita magari come cacchio di pare, ma si prega in maniera solenne, riservata, insomma. La preghiera alla Casa Bianca, anche no, va bene? A me quella foto non mi piace, non mi piacciono i 200 200 pastori che gli stanno intorno e che esibiscono, come posso dire, una cultura della religione che è un po' diversa da quella, secondo me, che dovrebbe essere di riservata, individuale, personale, che non ha nulla a che fare col ciuffo di Trump, che può essere benissimo religioso, ma sono cazzi suoi. Detto questo, la frase propagandistica di quella foto è uno che e pensa all'unità e alla pace, va benissimo, pensasse pure all'unità e alla pace, però i pastori anglicani, protestanti, dello spirito di Geova, della Madonna consacrata, oppure gli evangelici che in America sono potentissimi e serissimi, beh, insomma, questi qua tieniteli per casa tua, fatti la foterella allo studio Ovale e te lo tieni incorniciato a casa quando ritorni nel Connecticut o a Mar-a-Lago, ma non... insomma, a me non mi è piaciuta, però anche chi se ne frega. Seconda questione fondamentale è l'Albania, e qui c'è un colpo di scena, perché il governo si è pensato la seguente cosa. Devo dire la verità che potrebbe essere una cosa veramente che gliela mette in quel posto a tutti quanti i magistrati italiani, e cioè ha detto: ah, sapete che c'è di nuovo? Tre volte che mandiamo quelli che devono venire in Italia e che noi intercettiamo al largo delle coste italiane e che non sono malati e che non hanno un documento e che sono clandestini, e li vorremmo mandare lì per una procedura accelerata. Voi mi dite che non li possiamo tenere lì per la procedura accelerata, ma li dobbiamo andare al CARA di Bari, dove fanno come diavolo gli pare. Allora, mi avete detto per tre volte che questa cosa non si può fare? Benissimo, perché i paesi sicuri non sono Egitto e Bangladesh, secondo la follia interpretativa di alcuni magistrati italiani? Benissimo, dice il governo. Adesso facciamo un bel decreto per cui la giurisdizione non è più italiana, cioè sono gli albanesi, devono mettersi ovviamente d'accordo gli albanesi a gestire quei due centri, e non sono più centri di prima accoglienza, sono CPR. E voi dite: che cosa diavolo è il CPR? Il CPR è quel luogo in cui vengono mandati i clandestini irregolari che hanno già il foglio di via, che se ne devono andare via perché non devono stare più in Italia. Quindi il decreto che sta cercando di fare il governo adesso, secondo Repubblica, secondo Il Messaggero, secondo insomma, praticamente tutti i giornali italiani, è di trasformare quei centri di prima accoglienza in CPR. Quindi ti prendo con la stessa nave dall'Italia e ti porto là, e poi quando ci riesco ti mando via. Quindi saranno un passo ulteriore deterrenza, perché questo è il principio del governo, nei confronti di chi viene in Italia in maniera illegale. Vedremo se anche su questo avranno da dire i magistrati italiani o le belle anime italiane, perché quelli che vanno nei CPR sono destinati all'espatrio, devono andare via perché sono stati giudicati dopo i ricorsi, dopo gli avvocati, dopo i magistrati, che sappiamo come la pensano. Prima o poi l'Italia potrà dire che questo signore non deve stare in Italia. Benissimo, lo mandiamo nel CPR, dal CPR, non con l'abrodo italiano, ma in Albania si stabilisce i modi con cui se ne debbono andare. Questa operazione vedremo quando e come si farà, però il governo vuol fare questa operazione prima della sentenza della Corte del Lussemburgo, che è chiamata a definire, perché il ricorso dei giudici italiani non è stato contro il governo italiano, dicendo: la Corte europea deve dire se fa bene, il Lussemburgo deve giudicare se l'Italia fa bene, e prima ancora che arrivi la sentenza della Corte europea l'Italia farebbe questo decreto. Vabbè, intervista a Conte. Devo dire che Conte a me sta simpatico. Conte sta simpatico perché è veramente con quell'aria, cioè anche quando si arrabbia finge di arrabbiarsi, secondo me lui gioca la parte dell'arrabbiato. Allora facciamo: adesso mi arrabbio, adesso sorrido, adesso sono sincero, adesso sono napoletano, adesso sono foggiano, adesso sono milanese. Il ruolo che può giocare Conte è fantastico. Oggi, per esempio, oggi fa l'aggressivo, e in un'intervista, un po' di tempo che fa l'aggressivo al Corriere della Sera, una pagina intera di Conte. Ragazzi, stiamo a parlare del rappresentante del Movimento 5 Stelle, quello votato con il Movimento Vaffanculo, perché poi noi li prendiamo sul serio questi, ma questi sono quelli che sono stati eletti con il reddito di cittadinanza, con il titolo Vaffanculo. E Conte fa il fenomeno con le i casellari giudiziari degli altri. La sua vice è stata condannata per i fatti di Piazza San Carlo. Io sono solidale con la sua vice, cioè veramente c'hanno la faccia come il culo. Il presidente della sua regione non ha preso il mandatario elettorale secondo quello che dicono i giudici, si dovrebbe dimettere e decadere, invece non ci pensa per niente. Beh, dice, quelli della destra, loro hanno una cultura arrogante e autoritaria, no? Quello che ci ha chiuso a casa per anni non è autoritario, non sono arroganti, io non l'ho mai visto una volta in trasmissione da me, mi ha definito implicitamente quello là della Sette lo scendiletto della Meloni, perché Conte secondo lui si riferiva a me, ma voi vi rendete conto che non è venuto una volta a farsi fare una domanda da Quarta Repubblica, una! Poi quando ha perso il potere, ovviamente migliori amici, non è venuto una volta, perché si cagava sotto, perché durante il Covid gli avremmo fatto qualche domanda sul Covid come faceva tutti quanti voi. Comunque, il favoloso Conte oggi ci spiega: io ho avuto più di un avviso della Procura di Roma e dallo stesso Lovoi. Ha un po' cambiato la sua versione iniziale, perché aveva detto che Lovoi sulla questione della scorta utilizzata dalla moglie lo aveva indagato. È stato Prestipino, non è stato Lovoi. Vabbè, lasciamo perdere. Ma non mi sono permesso di registrare video. No, non ti sei permesso di registrare video come la Meloni. Hai semplicemente usato una conferenza stampa in cui si parlava dei morti del Covid e hai parlato di quella vicenda. Complimenti, bravo. Cioè, questo è il tipico legale, cioè avete presente la zecca garbugli italiano? Conte. Facciamo la zuppa di figa? Ottima. Figa sta per fare l'Italia grande ancora, no? Conte, il vuoto cosmico con la pochette, dice Petraccia, non è un vuoto cosmico, perché ha una grande capacità camaleontica di non dire nulla e dire tutto, di mettersi sempre in quegli interstizi. L'unico obiettivo di Conte è ovviamente far sì che il suo movimento non crolli sotto al 10%. È diciamo l'uomo più cinico che potete immaginare, più politicamente astuto, non avendo nulla sotto al vestito, nulla, che comunque continua a mantenere il suo consenso elettorale, posizione del suo partito con quei suoi utili pedine, due mandati, tre mandati, cinque mandati, vaffanculo, tutte queste robe qua, tutto dentro all'idea contiana che gli altri sono arroganti e autoritari, mentre lui è questo stato. Mentre la Schlein ha una posizione politica che potete condividere o non condividere, talvolta non capire, Conte non ce l'ha, non esiste. E come diceva qualcuno, Sansonetti, Conte non esiste. L'altra vicenda di giornata è ovviamente la giornata del ricordo e delle 300.000 persone esuli dalle terre adriatiche controllate dall'Italia, e le foibe per cui i comunisti titini furono colpevoli di massacri di massa di cui ce ne dimentichiamo assai. E oggi c'è un bellissimo ricordo fatto in forma di intervista, quindi anche molto leggibile, fatto da Pasqualetto. Scusatemi, fatto da Pasqualetto. Allora, Andrea Mancini, mi ricordo ancora quando diceva che Meloni si muoveva al calare delle tenebre e poi faceva i DPCM la notte, hai ragione perfettamente. Nella giornata di ricordo c'è questa intervista a Franco Luxardo, classe 1000, quando nel 1943 gli italiani furono costretti a lasciare le loro case, furono costretti a lasciare le loro fabbriche di che cosa? Adesso ve lo dico subito. Di Maraschino, che avevano, mi sembra, a Zara. Oggi ha 89 anni, vive a Padova, ha fatto la stessa identica fabbrica in Italia, nell'attuale Italia, e racconta la sua esperienza personale, ma anche quel sapore di quel periodo in cui gli italiani non solo erano mal visti là, purtroppo, vero, mal visti anche qua, perché considerati fascisti. Rosy X, ricordiamo che Lovoi venne nominato alla Procura di Palermo nonostante fosse quello che con meno titoli e meno anzianità, come si legge nelle chat di Palamara. Oggi, come si chiama, il Fatto Quotidiano ci dice che Lovoi è anche era iscritto al Fronte della Gioventù. Bene, ha combinato talmente tante contro la destra che poteva anche essere iscritto alla Ku Klux Klan, per quanto mi riguarda. Le interviste, come dice oggi Anna Maria Greco, e il posizionamento dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, che ha visto un nuovo eletto, cioè Parodi, che viene da magistratura indipendente, è completamente cambiata. Lui conferma lo sciopero, conferma l'idea che bisogna tenere separate le carriere, ma insomma l'Associazione Nazionale dei Magistrati fa da sindacato dei magistrati, possono avere le loro idee. Il punto fondamentale dunque, ciao Giampaolo, il punto fondamentale non è il posizionamento, ma sono i toni, e se i toni sono quelli di oggi, di Parodi, che dice ci vedremo con la Meloni, cercheremo di far capire che noi non siamo d'accordo, eccetera, ci sta. Non è che un magistrato non può non dire cosa ne pensa di una riforma della sua organizzazione, ma il punto sostanziale erano gli atteggiamenti villani e assurdi per cui le toghe escono alla inaugurazione giudiziaria, come abbiamo visto fare con quella cazzo di Costituzione. Penso che uno di loro mi debba decidere, devo dirvi la verità, che francamente io ho un grande timore. Però, insomma, mi sembra che il nuovo capo dell'Associazione Nazionale dei Magistrati abbia un tratto, almeno per ora, finché non verrà contagiato dalle urlate dei magistrati e dalla lesa maestà per cui si sentono i magistrati colpiti, mi sembra un passo avanti. Noi ci vediamo questa sera, Quarta Repubblica, che cosa succede nei servizi segreti. Peraltro oggi Nello Trocchia sul Domani ci ricorda tutto il casino che ci fu quando, vi ricorderete, provarono a beccare la macchina di Gianbruno, non si capisce chi bene voleva entrare o controllare la macchina di Gianbruno. Vabbè, insomma, ci vediamo questa sera. Ciao.